Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto, un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 22 febbraio 2024. Iniziamo allora la nostra trasmissione su tematiche alimentari, partendo sempre dai richiami di prodotti. Notizie che trago, come di consueto, dal sito ilfattoalimentare.it. Un primo richiamo dalla catena di discount Aldi. Un lotto di zuppa alla toscana con cavolo nero a marchio Good Choice. La ragione indicata dall'avviso di richiamo è presenza di glutine non dichiarato in etichetta. Data di scadenza 25 febbraio 2024, quindi siamo prossimi. Comunque la notizia la do lo stesso. Poi un altro richiamo dal Ministero della Salute, un richiamo precauzionale da parte del produttore di alcuni lotti di salame Napoli del salumificio Volpi. La causa del richiamo è la potenziale presenza di salmonella. Qui i numeri di lotto sono molti e molte le date di scadenza, però vi sono date di scadenza di oggi e di domani, di dopodomani, il 24 febbraio 2024, quindi la notizia la do anche questa lo stesso. Altro richiamo, i supermercati AEO e Famila e il Ministero della Salute segnalano il richiamo di un lotto di patate fritte surgelate a marchio EPD, linea di prodotti primo prezzo del gruppo commerciale Selex. Il motivo del richiamo è sospetta presenza di residui di insetti nelle confezioni. Data di scadenza dicembre 2025. Poi ci sono altri richiami di patate, vediamo, credo siano nel successivo avviso di richiamo. Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale ancora ad opera del produttore di un lotto di patate fritte surgelate a marchio Buone e Croccanti. Anche qui sospetta presenza di residui di insetti, data di scadenza sempre 12/2025. Poi c'è il Ministero della Salute diffonde anche un richiamo precauzionale da parte dell'operatore di un lotto di formaggio Castelmagno DOP venduto con i marchi Beppino Occelli, Tino Paiolo e Terre d'Italia di Carrefour. Il ritiro è dovuto a sospetta presenza di Escherichia coli, produttore di tossina Shiga. Anche qui ci sono parecchie, vari tipi di prodotti con vari lotti. E ci sono, anzi no, il lotto mi pare, tutti i formaggi coinvolti hanno un unico lotto, il 23/15/10/11. Ma ci sono molte date di scadenza. Alcuni scadono il 29 febbraio 24 sino ad arrivare al 9 marzo 24 e 10 marzo 2024. Altro richiamo, alcuni lotti, sempre dal Ministero della Salute, alcuni lotti di fichi secchi al rum e cannella e fichi mandorlati infornati a marchio Greco. Motivo del richiamo: presenza di ocratossina A nei prodotti. Termine minimo di conservazione 30 giugno 2024. Ancora un altro richiamo, questa volta il Ministero della Salute e i supermercati Carrefour, Il Gigante e Coop hanno segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di vitel tonné a marchio Gianni Negrini. Qui viene citato come motivo del richiamo la presenza di rischio microbiologico, senza però specificare qual è il tipo di rischio. Questo però, scusate, era già data di scadenza 19 febbraio 2024, già era scaduto per conto suo, quindi l'ho messo impropriamente nella mia lista. E arriviamo all'ultimo richiamo. Il Ministero della Salute diffonde il richiamo a scopo precauzionale ad opera del produttore di un lotto di chocolate cookies, biscotti con gocce di cioccolato, a marchio Merba. Il motivo è la possibile presenza di frammenti metallici nel prodotto. Termine minimo di conservazione 12 dicembre 2024. Qui vedete, no, non cito i numeri di lotto, a parte che si tratta di numeri difficili da tenere a mente, poi ce ne sono tanti, metto solo i termini minimi di conservazione quando ci sono. Finiti i richiami, passo allora a citare alcuni argomenti che tratto prevalentemente da ilfattoalimentare.it. Volevo parlare oggi di un argomento che non mi pare sia molto citato nei media, e cioè dell'allerta per la peste suina. E poi volevo, con due articoli collegati uno all'altro, e poi a due articoli che riguardano il problema dell'agricoltura, delle proteste degli agricoltori e temi correlati a questo. Per inciso, volevo chiedervi, dopo, intanto le linee sono chiuse per adesso, il nostro sistema DAB dovrebbe funzionare alla grande dove viene recepito. Dopo, se mi fate qualche telefonata quando attivo le linee, magari chi ascolta in DAB mi dia un conforto su questa, che è un'ipotesi abbastanza fondata, che funziona meglio che in precedenza. Allora vado a vedere questo articolo sulla peste suina, che è posto nel sito in data 9 febbraio 2024. Allora, scusate un attimo, devo trovarlo. È a firma di Roberto Lapire, il direttore responsabile del sito. Allerta peste suina africana. Attenzione, è una malattia altamente contagiosa, diffusa in Europa, che rappresenta una minaccia per milioni di suini e di cinghiali. Gettate avanzi di alimenti negli appositi contenitori per rifiuti chiusi. Questo manifesto in 6 lingue è esposto all'aeroporto di Catania e firmato dal Ministero della Salute. Il testo invita a non trasportare carni o salumi senza il bollo CE o fatti in casa, e a non abbandonare avanzi di cibo, soprattutto se contenente carne e salumi. C'è un altro aspetto importante che viene ricordato: le persone che trasportano prodotti alimentari, anche se certificati, devono dichiararli ai punti di controllo. Insomma, se si trasportano salsicce o salumi, anche se comperati al dettaglio, bisogna dichiararlo in aeroporto. Il testo però è poco chiaro, non si capisce se la regola vale anche per altri prodotti alimentari. L'allerta è molto seria, anche perché la peste suina ha colpito 7 regioni italiane ed è arrivata a 65 chilometri dall'Anghirano, in provincia di Parma, zona dove risiedono la maggior parte dei prosciuttifici italiani. Ciò nonostante, il Consorzio del Prosciutto di Parma non sembra molto preoccupato. Eppure, quando fra poche settimane verrà trovata la carcassa del primo cinghiale morto a pochi chilometri dall'area vocata alla stagionatura del prosciutto, scatteranno immediatamente i blocchi all'esportazione. Gli esperti sono certi che questo avverrà, ma la cosa non scalda gli animi dei dirigenti del consorzio, che pochi giorni fa hanno preferito non rispondere alle nostre domande, limitandosi a dire che la situazione è drammatica, manifestando una profonda apprensione. Non molto diverso è stato l'atteggiamento del consorzio 3 mesi fa, di fronte alle nostre perplessità sulla scarsa presenza dall'inizio dell'epidemia e sull'assenza di iniziative per cercare di arginare la peste suina. La prospettiva di un blocco delle esportazioni di un prodotto come il prosciutto di Parma, considerato la punta di diamante del Made in Italy, è dietro l'angolo. I diretti interessati però sembrano tranquilli. La sensazione è che l'accostamento fra il prosciutto crudo di Parma e la peste suina, che fino ad ora ha portato al ritrovamento di oltre 1500 cinghiali morti e ha causato l'abbattimento di 40.000 suini in 21 allevamenti, non piaccia e dia quasi fastidio. Il pensiero di molti è che, siccome il virus non è pericoloso per le persone, i prosciutti si venderanno sempre in Italia. Il problema in realtà è molto serio. Siamo di fronte a una vera epidemia fuori controllo, con manifesti negli aeroporti, appelli ai cittadini su come evitare la diffusione quando viaggiano o si recano nei boschi. Poi ci sono le battute di caccia. In provincia di Piacenza è addirittura arrivata una squadra dell'esercito dotata di droni per individuare le carcasse dei cinghiali morti. Gli interventi muscolari, come la presenza dell'esercito e l'abbattimento dei cinghiali, sono operazioni che piacciono, perché si pensa di poter risolvere i problemi. Non è così, anzi la caccia, come viene fatta adesso, sovente aiuta il diffondersi dell'epidemia. Sapete, ne abbiamo parlato in un'altra occasione, sempre qui a Cosa c'è in tavola, dove si affermava in un altro articolo che qui forse il Fatto Alimentare richiama, ove si dice che la caccia indiscriminata porta magari ad ammazzare i cinghiali più grossi, magari i capobranco, e questo è pericoloso perché di solito nei branchi di cinghiali è solo il capomandria che è autorizzato a fecondare le femmine, gli altri non lo possono fare. Se viene ammazzato lui, magari muore, i cinghiali più piccoli, i più giovani, scappano perché sono più veloci, e questi sono praticamente autorizzati, diciamo così, essendo da soli, ad accoppiarsi con tutte le femmine che incontrano, e quindi aumenta la possibilità di avere gravidanze infette. Comunque, torno a questo articolo. Vale la pena di ricordare cosa diceva, appunto, al Fatto Alimentare un anno fa Andrea Mazzatenta, dell'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio Chieti Pescara. Una persona che conosce bene il problema, ma probabilmente non ha grandi amicizie, e seguito nella filiera del prosciutto. La soluzione percorribile in Italia è di lasciare in pace i cinghiali e aspettare che l'epidemia faccia il suo corso, visto che spesso, ma non sempre, i cinghiali muoiono a distanza di 15 giorni dal contagio. Non cacciandoli più, diventano stanziali e l'invecchiamento della popolazione contribuisce a ridurre la prolificità e quindi a ridurne il numero. Cacciarli in modo indiscriminato con le battute non funziona, a meno che non si riesca ad eliminarli tutti, ma questo sul nostro territorio è pressoché impossibile. Qui vedremo poi in un secondo articolo che vi leggerò, ci sono dei pareri contrastanti sul fatto che la caccia serva o no. Certo, non serve in modo indiscriminato, bisogna farla con un certo metodo, che poi vedremo qual è. Torno all'articolo, insomma, la direzione scelta della filiera del prosciutto sembra essere quella di mantenere un basso profilo, di non allarmare i cittadini e di non accostare l'immagine di un prodotto considerato il fiore all'occhiello della nostra produzione alimentare con la morte di migliaia di maiali e di cinghiali. I danni ci sono e ci saranno, ma non saranno così onerosi per i soci del consorzio del prosciutto di Parma, e qui sta forse il nocciolo del perché non protestano più di tanto. È già stato predisposto un provvedimento per ricevere soddisfacenti ristori. Sì, avete capito bene, è già stato redatto un documento a fine dicembre 2023 che prevede il rimborso per i danni, sia per l'abbattimento dei suini, sia per la mancata esportazione dei prodotti all'estero. Forse in questa operazione qualcuno pensa anche di guadagnarci. In altre parole, la peste suina africana può continuare a diffondersi in Italia. I cinghiali possono continuare a morire, si tratta di 20-30 animali ogni settimana. La peste arriverà in altri allevamenti e scatterà il blocco delle esportazioni. Ma tutto ciò sembra importare poco al consorzio, che in 2 anni ha manifestato uno scarso coinvolgimento per un problema devastante per il settore. Qualcuno sostiene che l'atteggiamento sia giustificato dalla sicurezza di ricevere adeguati ristori, che paghiamo tutti noi. Gli unici che hanno allertato i politici, i ministeri e quant'altro sono gli allevatori di maiali, che avranno anche loro un rimborso, che sarà comunque poco adeguato per compensare il danno. Questo è un primo articolo, poi ce n'è un altro di soli 2 giorni fa, è del 20 febbraio 2024, che ci dà notizia che la peste suina è arrivata sugli scaffali dei supermercati, sempre a firma di Roberto Lapira. Pochi giorni fa a Bologna, riferiscono le cronache locali, i carabinieri dei NAS, insieme ai controllori dell'ULS, hanno sequestrato nel magazzino di una ditta cinese 135 kg di merce, contestando la tracciabilità e la presenza in alcuni prodotti carnei del virus della peste suina africana. Anche a Udine i NAS, all'inizio di febbraio, hanno sequestrato una partita di salsicce, provenienti questa volta da un distributore italiano, contaminate dal virus della peste suina, in un negozio di cibi etnici. Si tratta dei primi casi di contaminazione di cibo che dovrebbe allertare molto le autorità veterinarie, perché vuol dire che ormai la peste suina è arrivata sugli scaffali. Siamo di fronte a un'infezione virale che colpisce i maiali e i cinghiali, ma non è trasmissibile agli esseri umani. Tuttavia il virus è altamente contagioso e risulta mortale per gli animali. Pur essendo cominciata 2 anni fa, gli unici soggetti che sollecitano interventi per arginare la diffusione sembrano gli allevatori. Essi temono infatti l'abbattimento di decine di migliaia di maiali. Una lettera firmata da circa una 30 di aziende suinicole piacentine è stata inviata pochi giorni fa alle istituzioni locali e regionali. Le aziende, si legge nel testo, sono estremamente preoccupate per la diffusione incontrollata della peste suina nel selvatico. La peste suina continua a diffondersi e recentemente è stata riscontrata con il ritrovamento di carcasse di cinghiali anche nella provincia di Piacenza. Il timore che l'epidemia possa allargarsi presso il distretto di Langhirano, snodo cruciale del prosciutto di Parma, è realistico. La lettera prosegue dicendo poi che i rischi sono enormi per tutta la filiera. L'allargamento delle aree di infezione comporterà l'eliminazione di decine o centinaia di migliaia di suini allevati e la conseguente chiusura di numerosissime aziende. Tra le richieste delle aziende, spiega Giovanna Parmigiani, presidente della sezione carni suine di Confagricoltura Piacenza, c'è la proposta di decretare lo stato di calamità emergenza da parte della regione e procedere agli abbattimenti dei cinghiali in maniera però studiata e organizzata. Serve un commissario unico per il coordinamento delle varie attività, con poteri decisionali e piani di abbattimento dei cinghiali selvatici da parte dei cacciatori, anche in deroga ai calendari venatori, coinvolgendo forze dell'ordine e militari e prevedendo rimborsi economici per ogni capo abbattuto. Tutti sanno che i costi dell'eradicazione aumentano esponenzialmente ogni giorno che passa. Il governo tuttavia si muove in modo elefantiaco e ha iniziato a fare qualcosa solo dopo un anno dall'inizio dell'epidemia, con scarsi risultati. Il consorzio del prosciutto di Parma di questo abbiamo già detto. Qui si parla invece che uno degli esempi per cosa bisogna fare lo danno le modalità seguite nella Repubblica Ceca, che aveva anche lei la peste suina ed è riuscita ad eradicarla. Che cosa hanno fatto nella Repubblica Ceca? Queste sono le misure che ha adottato la Repubblica Ceca. Il 21 giugno 2017 è stata trovata la prima carcassa. 5 giorni dopo le autorità hanno definito la zona infetta e stabilito il divieto di caccia oltre all'avvio della ricerca delle carcasse. Per ogni ritrovamento il compenso era di circa 200 euro. Dopo 2 settimane è stata definita un'area a caccia intensiva. Qui i cacciatori hanno abbattuto più di 22.000 cinghiali, riconoscendo loro un compenso di 40 euro a capo. Verso la fine di luglio la zona infetta ad alto rischio, 57 km quadrati, è stata recintata con reti elettrificate e repellenti odorosi, mentre nella zona confinante a basso rischio sono iniziati gli abbattimenti. Il compenso andava da 150 a 300 euro per ogni capo abbattuto. A ottobre sono stati coinvolti i tiratori dei reparti speciali dell'esercito per velocizzare gli abbattimenti. Nel marzo 2018 sono state recuperate le ultime carcasse nella zona infetta. Nell'aprile 2019 il paese è stato dichiarato libero dalla peste suina africana. Quindi vedete, abbattimenti sì, ma in modo mirato e molto programmati bene. Qui si dice in Italia dobbiamo riuscire a fare altrettanto, proponeva 2 anni fa Confagricoltura. Le cose sono andate diversamente, come abbiamo scritto in diversi articoli, e adesso l'epidemia interessa 7 regioni e rischia di diventare endemica. Certo, abbattere i cinghiali non è simpatico. Tuttavia, se nel gennaio 2022 fossero stati abbattuti gli animali in Liguria, diverse centinaia e forse di più, l'epidemia avrebbe potuto restare confinata e risolversi. Adesso è molto difficile intervenire. Le carcasse di cinghiali infetti nel momento in cui scriviamo sono ormai poco meno di 1600. La diffusione del virus, inoltre, comporta grandi sofferenze per gli animali che la contraggono e muoiono. Qualcuno dovrebbe porsi delle domande di fronte a così tanta miopia nell'affrontare un problema serio. Adesso la peste suina è arrivata nei prodotti venduti al dettaglio. Chissà quali saranno le prossime sorprese. Ho voluto condividere con voi questa cosa della quale credo si parli abbastanza poco, ma forse mi sbaglio. Vado adesso a prendere, sono le 12:27 minuti, a prendere in esame 2 articoli che mi piacerebbe leggere entrambi, ma il primo è abbastanza lungo e quindi non so se riuscirò a farlo, casomai li porterò in una prossima occasione. Il primo, entrambi, sono del 9 febbraio 2024, perché interessato comunque potete andarli a trovare sul sito ilfattoalimentare.it. Allora vado a prendere il primo. Che è a firma della redazione, ma è firmato, mi pare, da Roberto Pinton. Vado a verificarlo, sì, da Roberto Pinton, il quale ci dice: lo so, Agrofarma, qualche docente e qualche tecnico protesteranno che li si deve chiamare con il termine più rassicurante di agrofarmaci, o al più con l'ormai sorpassato fitosanitari. Qui è una cosa che ormai sono decine d'anni che si fa, perché questi prodotti, i pesticidi, venivano chiamati pesticidi, ma poi chi li produce dice, pensando che questo è un termine negativo, vuole chiamarli agrofarmaci o fitosanitari, perché dà un loro un senso più bello, più gradevole. Ma, dice Roberto Pinton, è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ISPRA, a intitolare Rapporto Nazionale Pesticidi nelle Acque, la pubblicazione con cui periodicamente illustra lo stato di contaminazione delle acque superficiali e sotterranee derivante dall'uso dei pesticidi, sia in termini di diffusione territoriale, sia in termini di evoluzione temporale. Leggo quindi questo articolo perché è interessante, perché ci dà, a parte il discorso delle proteste degli agricoltori, ma anche la situazione nelle matrici ambientali, soprattutto le acque, dei pesticidi. Quindi, dice Roberto Pinton, li chiamerò pesticidi. Non c'è bisogno di ricorrere ad aggraziati neologismi. Secondo l'Istat, l'agricoltura italiana utilizza circa 122.000 tonnellate all'anno di pesticidi, a base di circa 400 sostanze diverse. Diviso per i 58.997.201 residenti italiani, fa oltre 2 kg di pesticidi a testa all'anno, fate i conti. Diviso per la superficie agricola utilizzata, fa 4,5 kg per ettaro. In realtà è ben di più, dato che nella superficie agricola rientrano anche prati, pascoli e terreni a riposo. Il rapporto informa che dal monitoraggio svolto dalle regioni e dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente Risulta che nel 55,1% dei punti di monitoraggio delle acque superficiali e nel 23,3% delle acque sotterranee sono stati trovati pesticidi. Nelle regioni del nord la presenza dei pesticidi risulta più elevata di quella media nazionale, arrivando a interessare il 67% dei punti delle acque superficiali e il 34% delle acque sotterranee. Benvenuti in Padania! Il 35% dei punti di monitoraggio delle acque superficiali presenta concentrazioni superiori ai limiti ambientali. Nelle acque sotterranee è il 5,4% a presentare concentrazioni superiori ai limiti. Gli standard di qualità ambientale sono stati istituiti per ridurre i costi dei trattamenti per rendere potabili le acque e per migliorare la salute delle piante del bestiame che vi si abbevera. Tuttavia il rapporto avverte che anche in concentrazioni inferiori ai limiti ambientali, i pesticidi possono in combinazione dare luogo ad effetti cumulativi non accettabili. Ora, che il glifosato, la cui etichetta presenta l'indicazione di pericolo, tossico per gli organismi acquatici, con effetti di lunga durata, e l'avvertenza non contaminare l'acqua con il prodotto e il suo metabolita siano presenti rispettivamente nel 42% e nel 68% delle acque superficiali, oltre che assieme nel 24% di quelle profonde, e siano sicuramente cercati solo da 14 regioni. Quali sarebbero i risultati se fosse ricercato in tutte? Sembra bizzarro solo a me. Che tra le indicazioni di pericolo nelle etichette delle sostanze trovate con maggior frequenza nelle acque, oltre a molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata, spicchino anche sospettato di nuocere al feto, può nuocere alla fertilità, può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Fa drizzare le orecchie solo a me? Se questa è la situazione delle nostre chiare, fresche e dolci acque, quella dei residui negli alimenti è fotografata anch'essa impietosamente dal dossier Stoppa i pesticidi nel piatto 2023. In esso Lega Ambiente elabora i dati ufficiali forniti da ARPA, IZS, USL e ATS. Per inciso, dico che se voi andate a trovare questo articolo sul sito ilfattoalimentare.it in data 9 febbraio 2024, a questo punto c'è un collegamento ipertestuale che vi permette di scaricare questo dossier Stoppa i pesticidi nel piatto 2023 di Lega Ambiente. È molto interessante leggerlo, io ne ho letto solo una parte, ma è molto circostanziato. Torno all'articolo. Il 69,89 arrotondo i decimali. Il 69,9% della frutta campionata nelle analisi ufficiali contiene residui, con il 50,3% che presenta residui di più sostanze. Il record va ad un campione di pesche e uno di fragole, ambedue di produzione italiana, con residui di 14 e 12 sostanze. Lo stesso vale per il 31,5% degli ortaggi, il 13% con residui di più sostanze. Presenta residui anche il 36,2% dei prodotti trasformati, il 16,8% multiresiduo. Contengono residui di almeno una sostanza, l'85% delle pere, l'83% delle pesche, l'87% delle mele, il 73,2% dell'uva. Residui anche nel 51,1% del vino. Il vino non si dà ai bambini, ma frutta e verdura sì. Il 69,9% della frutta e il 31,5% degli ortaggi presenti sul mercato italiano non sono da considerare idonei all'alimentazione dei bambini, dato che superano i limiti stabiliti per l'infanzia. I genitori che preparano in casa gli omogeneizzati e le pappe per i loro piccoli lo tengano presente. Adesso passiamo alla protesta dei trattori. In questi giorni, a bordo dei loro trattori, agricoltori organizzati in comitati, più o meno autonomi, con altri colleghi, hanno marciato protestando su Bruxelles. Nella capitale belga ci sono stati lanci di petardi, uova, bottiglie e rogo di una statua. Qui si dicono le ragioni degli agricoltori, non le leggo tutte. Ci dice Pinton, tra gli elementi nella protesta in un gran mischione: l'importazione di cereali a basso costo dall'Ucraina, che ha ridotto le quotazioni di quelli di produzione europea. Vero per chi produce cereali. Detto tra noi, cari ascoltatrici e ascoltatori, pensiamo che cereali ci arriveranno dall'Ucraina nelle condizioni in cui sono. Va. Altro punto, i prezzi delle commodities determinate dalle borse merci internazionali. Vero, questo sarebbe il focale dell'articolo successivo, che sarebbe bene leggere, ma ormai sono già le 12:40. Gli accordi sul libero commercio, che ci fa entrare prodotti, però, dice Pinton, grazie ai quali però l'Italia nel 2023 ha esportato prodotti agroalimentari per 64 miliardi, quindi capite bene che non vorremmo entrassero quelli dall'estero, però ci va bene esportare i nostri, allora non è che possiamo fare due pesi e due misure. E la concorrenza delle agricolture dei paesi terzi, in cui costo del lavoro, vincoli e normative sono minori. Questo è vero, se i vincoli che ci sono da noi fossero sempre rispettati. Dalle ispezioni dell'INPS, su 142.385 aziende agricole in Italia, 99.086 sono risultate irregolari, il 69,6%. Con la bruttezza di 356.145 lavoratori irregolari e di 41.544 totalmente in nero. Vogliamo parlare un pochino anche di questo? Altro punto, i prezzi bassi pagati dall'industria di trasformazione. Vero, i prezzi bassi pagati dalla grande distribuzione e dai grossisti. Vero, la riduzione delle agevolazioni fiscali sul gasolio. In Germania e Francia, legge che era allo studio anche in Italia. Il peso della burocrazia. Vero, anche se riguarda tutti, non solo il mondo agricolo. La contestazione delle organizzazioni agricole tradizionali, accusate di non rappresentare più gli interessi degli agricoltori, ma di potentati diversi, quando non siano esse stesse un potentato, e di avere collaborato alla definizione della politica agricola europea, sapete il PAC, e in qualche caso di aver dettato la politica nazionale, orientando la riduzione dei sussidi alle piccole aziende, a favore di quelle più grandi, con centinaia di ettari, sostanzialmente vero. Alla fin fine cambierà qualcosa nell'agricoltura? Una marcia su Bruxelles, coi trattori, magari acquistati con l'80% di contributo della politica agricola comunitaria europea, che contestano, ma questa è un'altra storia, non basta certo a convincere Lactalis, Parmalat, Locatelli, Invernizzi, Galbani, Cademartori, Nuova Castelli, sono tutte della Lactalis, e Danone a pagare di più il latte. Non turba più di tanto il sonno agli operatori che alla borsa di Chicago negoziano i futures della soia, né inducono i mangimisti ad acquistare soia nazionale invece che da Stati Uniti, Brasile e Argentina, o i pastifici a rinunciare all'acquisto di grano duro dall'Arizona. La logica che i prodotti europei, o meglio ancora, quelli nazionali si dovrebbero poter vendere ovunque, mentre a quelli esteri si dovrebbero sbarrare le frontiere, ahimè, non sta in piedi. Ma qualche statua incendiata, evidentemente, è in grado di convincere altri. Per esempio Ursula von der Leyen, presidente della Commissione dell'Unione Europea, che, sentiti i diversi governi preoccupati dai trattori, guidati da agricoltori ribelli, diversi dai loro abituali e più accomodanti interlocutori agricoli, ha annunciato il ritiro della proposta legislativa SUR, il regolamento per l'uso sostenibile dei pesticidi. Quindi c'era una regola che poteva calmierare un po' l'uso dei pesticidi, abbiamo visto prima che disastro c'è. Adesso l'hanno tolta per le proteste degli agricoltori, che vogliono continuare ad usarne sempre di più. Ha convinto forze politiche anche italiane, che pure a Bruxelles avevano votato a favore della politica agricola comunitaria, ora contestata dai comitati, ad affrettarsi a dichiarare che loro erano del tutto d'accordo con gli agricoltori e quindi contro quel che avevano votato. E ciò miracolosamente già ancora prima delle proteste. Quando uno è bravo, è bravo. Gli agricoltori però non sono i veri vincitori. Alla fine, oltre ad aver dimostrato che il re è nudo, e cioè che le organizzazioni che millantano di rappresentare l'agricoltura sono sostanzialmente dei carrozzoni che rappresentano se stessi, cos'altro porteranno a casa gli agricoltori dei comitati? Il mercato riconoscerà loro un prezzo più equo per latte, pomodori, grano o carne di manzo o di porco? No, manco per idea. Ad aver vinto questa battaglia condotta conto terzi dai comitati è il settore dell'agrochimica. Anziché investire nella ricerca di molecole a minore impatto, potrà infatti continuare nel suo fare soldi macinando utili e dividendi grazie alla vendita a caro prezzo di pesticidi ad un'agricoltura tossicodipendente che rifiuta ogni percorso di riabilitazione. Gli agricoltori porteranno a casa forse un altro anno di esenzione fiscale. Tuttavia, gli unici veri risultati saranno lo stop alla rinaturalizzazione del 4% delle superfici e lo stop alla norma tesa a ridurre i pesticidi, che troviamo in più di metà delle acque superficiali, in un quarto delle acque profonde, su due terzi della frutta, su un terzo degli ortaggi. La norma voleva anche tagliare l'uso di antibiotici, che causa solo in Italia 300.000 casi di infezione correlata a batteri resistenti, con circa 7.000 decessi. Questo è un dato dall'Associazione Microbiologi Clinici Italiani, Comitato di Studio per gli Antimicrobici. Ma temo porteranno a casa gli agricoltori anche una frattura netta con i cittadini, tenuti rigorosamente fuori da questo scambio, che ha visto in campo trattori da una parte e scranni dall'altra. Ai cittadini consumatori nessuno ha chiesto cosa pensano, ma credo non possano che essere sconcertati dai toni delle dichiarazioni. L'Italia porta a casa un risultato fondamentale. La Commissione recepisce le nostre proposte. Si ferma l'eurofollia sui pesticidi in agricoltura. È una vittoria italiana. Forse non una vittoria, care amiche e amici, dei consumatori, di tutti noi. Tenerci i pesticidi è davvero una vittoria di tutti gli italiani? Il blocco di una norma che voleva eliminare i pesticidi dalle acque di falda e dai 2/3 della frutta sul mercato, che così com'è non si dovrebbe dare ai bambini, sarebbe una vittoria? Probabilmente ne guadagnerà l'agricoltura biologica, che di pesticidi fa a meno, e che della rinaturalizzazione di elementi delle sue aziende fa quasi un mantra, loro lo fanno sempre, lasciare i terreni incolti per farli riposare. Lo dico io. Dovrebbe diventare l'alternativa di elezione per chi, oltre a volere un ambiente più sano e magari anche più bello, grazie a stagni, boschetti, fasce alberate e siepi, non vuole sui propri alimenti cocktail incerti di sostanze con etichette di pericolo inquietanti. Gli agricoltori biologici, però, avrebbero di gran lunga preferito a questo nuovo appeal che la normativa sull'uso sostenibile dei pesticidi seguisse il suo percorso, senza stop. Per il cittadino consumatore, comunque, è un'ottima occasione per mostrare da che parte sta e che agricoltura vuole. Una nota di colore, Coldiretti, accusata dai comitati di connivenza con il nemico e di aver svenduto l'agricoltura, sta disperatamente cercando di mettere il suo cappellino giallo-verde sulla protesta. Lo fa spacciando il dietrofront di von der Leyen come un grande risultato di sue manifestazioni a Bruxelles, con dichiarazioni che chi sta seguendo la questione non può che trovare imbarazzanti. E questo è l'articolo di Roberto Pinto. Adesso do un'occhiata, scusatemi, sono già le 12:50, ma do un'occhiata a quanto lungo è l'altro articolo, sempre in data 9. Vediamo un po'. Scusatemi, ma non riesco a trovare il mio articoletto. Questo è un segno del destino. No, non l'ho messo nella mia lista, quindi gioco forza, lo porto alla prossima volta. L'avevo inserito nel mio elenco scritto, ma non è nell'elenco delle cose che ho salvate. Allora la linea passa a voi ascoltatrici e ascoltatori di Radio Cooperativa, ditemi casomai se lo volete cosa pensate di questo e ditemi anche se per caso state ascoltando in DAB, se il DAB si sente meglio di prima. La linea è a vostra disposizione. In caso contrario, se non ho telefonate, passo allora a leggere qualche articolo su altri temi che avevo posto alla mia attenzione. Ma c'è una telefonata. Pronto Radio Cooperativa.
Buongiorno, Tommaso da Belluno.
Ciao Tommaso, buona giornata.
Buona giornata a lei. E grazie per le letture interessantissime. Io volevo parlare di dare il mio punto di vista su quello che è questa cosa degli agricoltori, dei trattori, diciamo.
Sì, sì.
Io ho chiesto a un agricoltore direttamente, visto che tutta questa propaganda poco chiara, come al solito, meglio lasciar perdere i fumetti, insomma. E lui mi dice, non c'è nulla di male a togliere la chimica dalle nostre coltivazioni, però dice che in Italia abbiamo già delle norme che sono molto molto restrittive rispetto agli altri stati, quindi siamo, diciamo, molto molto all'avanguardia in questo senso, oltre al fatto che si apre un po' un paradosso. Noi andiamo a vietare l'utilizzo di sostanze che di fatto non vengono vietate in tantissimi altri paesi, guarda caso proprio i paesi da cui noi andiamo a comprare enormi quantità di farine, cereali e cose del genere. Quindi io penso che questa non sia una cosa buona, cioè se noi vogliamo togliere la chimica, e io sono d'accordissimo su questo, però bisognerebbe prima di tutto bloccare quello che noi importiamo che non rispetta i nostri standard. A quel punto si forzerebbe il mercato sulla nostra capacità di produrre. A quel punto, secondo me, avrebbe senso parlare di togliere la chimica. Ma fin tanto che tolgo la chimica agli agricoltori italiani e poi di fatto importo enormi quantità di altri prodotti assolutamente fuori dai parametri che ci siamo dati, questo secondo me serve solo unicamente una cosa, a distruggere un intero comparto.
E sai, Tommaso, c'è anche il fatto che noi produciamo quei prodotti con le nostre agrochimiche e li vendiamo all'estero, perché non possiamo adoperarli in Italia e poi ci tornano.
Vabbè, ma questo, diciamo, ok, nella logica dello Stato furbo, nella logica della furbizia del mercato, dico vabbè, io comunque piazzo un prodotto, vendo, quindi fatturo, la mia azienda sta in piedi. Ma qui, secondo me, è il suicidio volontario e pianificato di un comparto. Cioè, non posso andare a bloccare completamente le mie produzioni, non è che ci blocchino, il fatto è che andrebbero completamente fuori mercato.
Esatto.
Fisiologicamente io un chilo di insalata preso dal coltivatore italiano lo pagherei 10 volte di più. Perché? Perché quando piove è più soggetto ai problemi senza la chimica, e dopo portiamo enormi quantità di roba piena di chimica dall'estero. Io mi domando come pensiamo di poterlo risolvere un problema così. Distruggiamo un comparto e continuiamo a avvelenarci legalmente. Mi sembra un po' una follia. Grazie dello spazio,
grazie,
e buona giornata.
Grazie Tommaso, grazie. Grazie a Tommaso proprio perché mi ha dato lo spunto. Allora lascio perdere gli articoli del Fatto Alimentare e vado a leggere un articolo da Il Salvagente, il numero del 25 gennaio, 26 gennaio 2024. Pronto Radio Cooperativa.
Pronto? Parla sì. Nives, ciao Francesco.
Ciao Nives.
Aspetta che abbasso perché...
Sì, perché siamo sfasati,
siamo
vero?
Due volte.
Purtroppo sì, questo sì.
Sì, io ho un apparecchio sempre, insomma, localizzato in Radio Cooperativa, però, insomma, agisce come vuole anche lui. Senti un po'. Mi è sfuggito il tuo primo articolo.
Sì.
Ti chiedo, posso ascoltarlo questa notte?
Sì.
Ecco.
Non so dirti che ora, in base alla sequenza delle trasmissioni di oggi.
Sì, penso, ecco. Sì.
Sulle due ci sarà, più o meno.
Forse anche dalle due e mezza. Comunque va bene così, perché proprio mi è sfuggita, penso che è quello.
Tu parli di quello della peste suina?
A proposito, sì.
Sì. Su l'una e mezza dovrebbe iniziare più o
molto
meno.
Molto bene. Ecco, intanto sono in ascolto, ti saluto.
Grazie Nives.
E ti abbraccio caro, ciao.
Ciao cara, ciao ciao, grazie mille. Grazie alla nostra cara Nives che è sempre in ascolto a Radio Cooperativa. Sì, lo so che ascoltando per apparecchio radio c'è lo sfasamento, beh, del resto non si può fare in modo diverso, finché tutto non viene messo poi in digitale, ma il discorso delle telefonate purtroppo c'è lo sfasamento del periodo e quindi chi si ascolta per radio si sente la sua voce che arriva dopo, vabbè. Dicevo, c'è questo articolo sul numero di salvagente titolato Frutto proibito a firma di Enrico Cinotti. Dice Enrico Cinotti: come in un gioco di specchi, o meglio in un caso di porte girevoli, i pesticidi vietati in Europa ma esportati e impiegati in paesi extracomunitari tornano sulle nostre tavole. Dalle analisi condotte dal salvagente su 20 frutti tropicali, 8 ananas, 6 avocado e altrettanti mango, emergono ben 5 molecole messe al bando nel vecchio continente, che però hanno lasciato traccia su prodotti coltivati in Sud America. Parliamo di insetticidi come l'alfa e cipermetrina, il diazinon cancerogeno o il famigerato neonicotinoide imidacloprid, micidiale per le api. Troviamo poi il Duron, un erbicida considerato cancerogeno, e il proclorozaraz, fungicida riconosciuto come interferente endocrino e possibile cancerogeno. I primi 4 principi attivi sono stati trovati in quantità al di sotto del limite di rilevabilità tecnica, comunemente preso a riferimento come una sorta di zero teorico, e questo perché non tutte le strumentazioni sono in grado di rintracciare contaminanti al di sotto di quella soglia. Tranquillizziamo i lettori. I nostri laboratori usano metodiche con una sensibilità maggiore e tale da riscontrare sostanze fino a 0,001 milligrammi, quindi a un microgrammo. Per questo motivo abbiamo riscontrato tracce di trattamenti con sostanze vietate in Europa. Le basse concentrazioni rimandano forse a utilizzi passati e a contaminazioni dei terreni che comunque sono ancora in grado di risalire fino ai frutti. Diverso il caso del Proclorazaraz, la cui concentrazione 0,146 mg chilo è ben al di sopra del limite di rilevabilità. Probabile quindi che sia stato usato in modo intenzionale, anche se il fungicida è stato vietato nel vecchio continente dal 29 giugno 2023. Ma com'è possibile che sostanze vietate in Europa cacciate dalla porta rientrino nelle case dei consumatori dalla finestra? L'agrobusiness purtroppo non conosce confini. Come da anni denuncia la ONG britannica Public Eye, che con Greenpeace ha analizzato i dati delle sostanze messe al bando nell'Unione Europea per esportare ed esportate nei paesi extraeuropei. L'Italia nel 2018 ha approvato l'esportazione di oltre 9.000 tonnellate di pesticidi vietati nell'Unione Europea, diventando all'epoca il secondo maggiore esportatore di fitofarmaci vietati in Europa. Il primo esportatore risultava essere il Regno Unito e per effetto della Brexit oggi sarebbe l'Italia il primo esportatore di agrofarmaci banditi perché considerati dannosi per la salute dei consumatori e degli agricoltori. Una sorta di inquiniamoli a casa loro, che però si trasforma in un boomerang, visto che quelle stesse molecole tossiche tornano sui nostri piatti attraverso la frutta tropicale. Tra le molecole vietate più esportate troviamo l'atrazina, il clorpirifos, accusato di compromettere lo sviluppo cognitivo dei bambini, il trifluralin, sospetto cancerogeno, che da solo rappresentava i 2/3 delle esportazioni italiane, e l'imidacloprid, l'insetticida accusato della moria negli alveari, vietato dal 2002 nelle nostre coltivazioni, ma rintracciato in 2 prodotti, il mango Eurospin e l'ananas Carrefour. Cacciati dalla porta, rientrano dalla finestra. E questo è quanto. Qui dopo, naturalmente, c'è un articolo abbastanza lungo, 3-4 pagine, ma è corredato anche da foto, dove va a interpretare le analisi, pesticidi vietati e non i risultati. Quindi ci sono i vari risultati, i pesticidi autorizzati, i pesticidi vietati. Se volete ve li leggo, perché così resto nell'argomento. Naturalmente il telefono è a vostra disposizione. Sono le 13:02 minuti. Pesticidi vietati e non, i risultati. 20 frutti, 8 ananas, 6 avocado e 6 mango sono stati sottoposti a un'analisi multiresiduale in un laboratorio accreditato per valutare la presenza e l'eventuale concentrazione di pesticidi nelle matrici vegetali. Centinaia di molecole cercate, tante, tanto quelle autorizzate quanto quelle messe al bando dall'Unione Europea. Voi, ecco, ci tengo a precisare questo. Le analisi che ha fatto fare il salvagente, ma probabilmente anche in collaborazione con Greenpeace e con la ONG britannica Public Eye, sono andate a interessare dei laboratori per fare delle indagini. Qui non potremmo dire: Madonna, solo 8 ananas, 6 avocado e 6 mango. Lo fanno per fare un esempio. Sapete quanto possono costare queste analisi, ove si cercano centinaia di molecole di pesticidi permessi e vietati? Una follia economica, evidentemente. Vabbè. Nelle schede abbiamo riportato, come sempre, il prezzo e l'origine della frutta, che però non hanno inciso nella valutazione finale. I pesticidi invece hanno condizionato il voto finale, a cominciare dal fatto che la presenza di molecole bandite dall'Unione Europea ha significato un voto scarso. Emblematico il risultato finale. Solo in 2 frutti, l'avocado Esselunga e quello Lidl, non sono stati trovati residui di pesticidi. È importante specificare che nelle tabelle abbiamo riportato le concentrazioni superiori al limite di rilevabilità tecnica, 0,01 mg chilo, come sinonimo di assenza di fitosanitari. Nelle schede di queste pagine, tuttavia, troverete anche risultati inferiori allo 0,01 mg chilo. Sono le tracce di principi attivi messi al bando dall'Unione Europea. Quindi quelli vietati li hanno cercati anche a concentrazioni inferiori a quella che può essere considerata lo zero. Origine. Tutti e 20 i campioni sono di origine sudamericana, fatta eccezione per l'avocado Esselunga coltivato in Israele. Gli ananas provengono tutti dal Costa Rica, e anche il mango ha un paese di coltivazione di elezione, il Brasile. Discorso diverso per l'avocado. L'origine è più diversificata. Colombia, Cile e Israele. Come ci hanno spiegato i distributori, l'approvvigionamento fondamentalmente dal Sud America è variegato, perché è legato alla stagione della raccolta. Nessun prodotto analizzato, nonostante la crescente produzione nazionale, come raccontiamo nelle prossime pagine, è made in Italy. Questa è una cosa interessante da sapere, perché ad esempio l'avocado lo coltivano bene anche in Sicilia. Perché questo non compare in quelli che vendono i supermercati? Altra riflessione, vedo tanti prodotti da Israele, a sapere se Israele ci manda i prodotti che magari sta coltivando nelle aree sgraffignate ai palestinesi. Vabbè, quante cose. Andiamo a vedere pesticidi autorizzati. Cominciamo dai residui dei trattamenti fitosanitari autorizzati dalla normativa europea. Sono tre fungicidi utilizzati su tutte le filiere sulle quali si è concentrato il nostro test. Il clima caldo e umido delle aree di origine favorisce l'insorgenza di muffe e funghi che vengono trattati chimicamente, tanto durante la coltivazione che in post raccolta. Le colture intensive del Sud America fanno un ricorso massiccio all'uso di pesticidi e appare inspiegabile il fatto che le coltivazioni biologiche nel continente latino siano di fatto residuali se non inesistenti per alcuni frutti. Ci danno solo quelle dei grandi latifondisti, come capite bene. Veniamo ai principi attivi rilevati sempre al di sotto dei limiti di legge. Partiamo dall'azoxistrobina. Scusate un attimo, devo controllare una piccola cosa. Perché... Ecco qua. No, perché a volte il telefono è attivo anche se non con la suoneria. A volte ho delle emergenze, come purtroppo mi è capitato in un'altra occasione. Ero proprio qui in radio, sono dovuto scappare via. Vabbè, fortunatamente non è così oggi. Allora, partiamo dall'azoxistrobina, un fungicida accusato di essere un potenziale contaminante per le acque e la fauna marina. È tossico. C'è una telefonata. Pronto a Radio Cooperativa.
Ciao Francesco, sono Denis.
Ciao Denis.
Saluto te e chi ascolta. Ho sentito tutti gli articoli che hai letto. E, non so come cominciare, però io ho sempre quella fissa là che a proposito potrei cercare di riassumere fare un sunto di tutto quanto, no? Dal discorso dei fitofarmaci o pesticidi usati dagli agricoltori, dalla responsabilità o dalle colpe degli agricoltori, dalla carne, perché è importante anche quello, il discorso dei cinghiali,
sì, che sì, della peste suina, sì sì.
Mm-hmm. Secondo me rientra tutto quanto in uno stesso disegno. Non sono un complottista, però mi sembra di capire che sia più o meno sempre la stessa cosa. Forse non so se parto da troppo distante, ma vorrei cercare di rendere un po' l'idea di quello che penso. Il vaiolo in America, quando arrivarono i puritani, dopo pochi anni scoppiarono delle epidemie di vaiolo tra gli indiani, e secondo uno storico statunitense che si chiama Francis Jennings, in pochissimi anni sterminarono il 90% della popolazione costiera dei nativi.
Davano addirittura le coperte infettate dal vaiolo.
Sì, infettate dal vaiolo per eliminarli. Da tener conto che i nativi per due inverni sfamarono i puritani, gli inglesi, i democratici
e dopo li hanno ripagati così.
Però prima di far questo, prima di portargli le coperte con il vaiolo, li bruciarono nei campi, Francesco. Li affamarono sicché gli abbassarono le difese immunitarie e poi gli portarono il vaiolo, perché c'è chi dice che gli indiani erano una razza inferiore perché vennero sterminati dall'influenza addirittura.
Non avevano avuto contatti,
sì,
con quelle patologie.
È vero, però Francesco, in Europa quando arrivò la peste non sterminò il 90% della popolazione. Nel 1350, quando arrivò la peste nera, sterminò il 60% della popolazione, non il 90%. Quindi se là sterminò il 90%, vuol dire che sì, era un'epidemia non conosciuta, ma c'era una debilitazione precedente.
Sì, ma era un genocidio organizzato, che bel discorso.
Sì, come sta succedendo in Palestina, esattamente come sta succedendo in Palestina. Cosa voglio dire con quello che ho detto adesso? Voglio dire che dare la responsabilità o la colpa semplicemente agli agricoltori perché stanno spargendo dei pesticidi, non si può negare questo, l'inquinamento della falda acquifera e quant'altro è dovuto ai pesticidi che vengono buttati via per produrre. Ma se noi pretendiamo di avere l'articolo, il termine giusto, però se noi pretendiamo di avere la moglie ubriaca e la botte piena, non possiamo avere le due cose assieme. Se vogliamo trovare i pomodori in qualsiasi stagione, in qualsiasi mese dell'anno a prezzi bassi, bisogna che la produzione sia industriale. Siccome a partire dall'inizio del Novecento arrivare adesso, chi lavora la terra, magari con i trattori che costano un sacco di soldi, che però per mantenerli, per fare, me l'ha detto domenica scorsa uno che sulla carne di tate ha scritto agricoltore, anzi contadino, che ha fatto per 40 anni il trattorista. Mi ha detto che un pieno di un trattore gli costa con il gasolio agevolato, con il carburante agevolato, gli costa 250 euro. E non fanno 40 chilometri con un litro, fanno pochissimi chilometri con un litro, perché è vero che ci sono i trattori con i computer, con l'hi-fi dentro, con l'impianto stereo e quant'altro, però per mantenerli ci vogliono soldi. E i contadini, anzi, non sono contadini, e questo è l'errore di fondo, non sono più contadini, da anni, perché il contadino non produceva per vendere, il contadino produceva per sfamare la propria famiglia, e poi l'eccesso lo scambiava o lo vendeva, ma l'eccesso, adesso c'è il plus valore, adesso c'è una persona con il trattore che costa un sacco di soldi, comprato con i soldi di tutti, che però deve alimentare, deve far da mangiare a 1000 persone, e non ci può star dentro perché diventa il parafulmine di tutti l'agricoltore, diventa il parafulmine di tutti perché è colpa sua, perché è un inquinatore, perché è un terrorista, perché tutto quello che gli va dietro, però non può andare avanti così, Francesco, perché se noi pretendiamo, ripeto, di avere la moglie ubriaca e la botte piena, a un certo punto o la moglie non si ubriaca più o la botte si vuota.
Sì, vabbè,
quindi,
abbiamo capito.
Quindi, non so, ti dico solo l'ultima cosa, non so se ti ricordi che ti ho letto un articolo, no un articolo, un trafiletto tratto da un libro che è H2O e le acque dell'oblio, dove si raccontava quello che succedeva a Parigi alla fine dell'Ottocento, non 3500 anni fa, alla fine dell'Ottocento, dove non si buttava via. Perché questo è il punto nodale, Francesco, perché la terra per usarla, non per sfruttarla come fanno, perché il sistema capitalista deve sfruttare la terra e gli uomini, se no non funziona, ma la terra, che è quella che genera gli uomini, deve essere concimata, non fertilizzata. Per ragioni di lavoro passo 4 giorni all'anno vicino a una macelleria, Gavens, a Fiera di Primiero, e c'è la foto di, della Pasqua del 53. Non c'è una bistecca di vitello, di vitellone o di manzo. C'erano teste di maiali, galline, conigli. La gente fino agli anni 50 non mangiava manzo.
E no, perché era utilizzato perché, nei campi?
Esatto, perché? Perché poi il letame del manzo serviva per fertilizzare, no, per fertilizzare la terra, per concimare la terra. E adesso anche i contadini, gli agricoltori biologici non possono usare letame, perché se anche avessero del letame di vacca, la vacca non mangia più fieno, non mangia più erba, la vacca mangia insilati, perché deve produrre un sacco di latte, e per produrre un sacco di latte gli devono far ammalare, dandogli degli insilati, deve far ammalare il fegato, perché poi produca 50 litri di acqua sporca, acqua bianca anzi, la chiamo così.
E in due giorni in due anni è sfruttata, finita.
Esatto, in tre anni è sfruttata, lo stesso con le viti, quindi o cambiamo il sistema, o cambiamo la mentalità, o cambiamo i paradigmi, cioè se noi pretendiamo di avere la frutta e la verdura all'interno dei supermercati a costi accessibili, vabbè. Però gli indiani dicevano, finisco con questo, quando avrete abbattuto l'ultimo albero, deviato l'ultimo fiume, ucciso l'ultimo animale, dovrete imparare a mangiarvi i soldi. E siamo vicini a questa situazione. Francesco, stammi bene.
Ti saluto, ciao Dennis. Ciao. E leggetevi però, non certo io vado a demonizzare gli agricoltori. Il problema grosso non sono gli agricoltori, è che noi abbiamo le spese per i pesticidi, le spese per i... E dopo il prodotto deve essere di un certo prezzo, ed è l'intermediario che guadagna un mucchio di soldi. È la strozzatura della clessidra che è quella che determina il prezzo del mercato. È lì che bisogna andare a battere. Pronto Radio Cooperativa.
Ciao Francesco, Piero.
Ciao Piero.
Ciao, grazie della trasmissione. Dico due cose. Parecchi anni fa sono stato con degli amici a mangiare in campagna da un allevatore.
Alza un po' la voce.
Senti meglio?
Sì,
così?
Molto meglio, molto meglio.
Anni fa sono stato in campagna una domenica da una famiglia di un allevatore. Tu dimmi se mi senti.
Sì, sì, ti sento abbastanza bene adesso.
E praticamente ci ha fatto la grigliata e poi ci ha portato fuori e ci ha fatto vedere che aveva i capannoni con centinaia di animali, però poi ci ha portato in una stalletta da piccolissima,
dove mangiava, aveva i suoi.
Ha detto: voi avete mangiato questa roba qua? Invece quell'altra roba là, quella che vi porto a voi altri in città, sai, parlava in dialetto stretto, no?
Sì, capito.
È quella che vi porto in città nei supermercati, è proprio in modo, sai, molto alla campagnola detto, i termini che proprio ho usato mi sono rimasti: voi altri in città, potete andare via a petto nudo, perché con tutti gli antibiotici che vedemo, voi altri si immuni. E praticamente...
È l'opposto, dobbiamo stare molto attenti invece per questo. Va bene, dai.
Quello giustamente che ti ha detto Dennis è la realtà. Cioè, una volta una vacca faceva 10-15 litri, se ne faceva 17 già dicevano che era sfruttata, non so se ti ricordi.
Sì, ho notizie di questo, sì.
Adesso vanno su 50, 60, 70 litri, cose pazzesche, cioè chiaramente quello che esce. La gente ricca a casa non è che ha i pappagalli o i cardellini o gli uccellini da compagnia, ha le galline ovaiole di Livorno, ha la capretta che gli fa il latte, e hanno l'orto con un certo sistema. Addirittura siamo andati a casa di un signore, insomma, benestante, il quale il bagno della famiglia, che allora erano tutti certificati, andava nell'orto tutto, e invece gli ospiti aveva la biologica, perché è molto puntiglioso nel nutrire il suo orto, cioè giustamente, in modo abbastanza, poi chiaramente arriva la pioggia acida, cioè oggi come oggi non è che, però insomma, certo, uno che mangia la gallina che corre su e giù per i campi non è quella che è legata in una 4 con la luce del neon e con tutto quel cibo, e dopo è chiaro che uno dice ho mal de pancia, ho mangiato solo un po' di pollo. Bisogna vedere che pollo hai mangiato, perché poi adesso, non per romanzare, però non so se ti ricordi quel film di tratto da Nenin, te lo ricordi, Damante?
No.
Te lo ricordi?
No.
Cioè, il concetto un po' filosofico, che può essere anche considerato una chiacchiera, ma come può dar felicità a un animale tradito dalla luce artificiale, che non può rincorrere, vedere il sole, rincorrere un altro suo simile, divertirsi, vivere la vita, cioè è legato in una 4 dentro quei container dove sai che i polli, praticamente, adesso riferisco al pollo perché così ho visto un documentario, praticamente, e poi li vedi addirittura levati a terra con la pancia in su, che non riescono neanche più a muoversi.
Certo, visto, è vero.
Cioè, cose, cioè, che noi umani siamo proprio quello che diceva Leopardi, siamo il virus dell'universo, perché adesso io non dico di essere cioè, perché sai, se fai un discorso così, allora sei una femminuccia, allora, ma insomma, un po' di sensibilità, cioè causare disperazione, siamo qua, si può star bene anche cercando di rispettare un po' il tutto, no?
Sì, sì.
Cioè la base dovrebbe essere questa, e invece, cioè, proprio, cioè, giochiamo alla caccia, a sparare agli animali, si divertono, no? Vorrei vedere se il cacciatore che va a sparare in giro ci mettessimo noi a sparargli dietro per gioco.
Va bene, Piero.
Ma pensati che una volta ho sentito un cacciatore che diceva, no, si vantava, perché la volpe bisogna sparargli sulle zampe davanti, perché su quelle dietro, anche se la prendi, lei con quelle davanti scappa. Cioè, senti delle cose, delle volte degli esseri umani come noi, cioè, fanno di quei ragionamenti che, capito? Cioè, questo è il mondo che ci circonda, Francesco. Ciao, grazie.
Ciao, Piero, ciao. È andata a comprarvi un vecchio libro, I padroni del cibo, mi pare sia di Roy Patel, però I padroni del cibo lo trovate ancora, si trova nelle librerie, ce l'ho da tempo immemorabile, da quando è uscito, e lì basta leggere quello, si capisce tutto com'è la questione, chi guadagna da cosa. Allora, continuo, ormai sono quasi... ho quasi finito il mio tempo a disposizione, ancora 5 minuti. Vediamo un po' quanti lunghi sono. Non ho la possibilità di leggere tutto questo articolo qua. Perché, se trovate, se volete andare a vedere questo, penso sia l'ultimo del Salvagente. Vediamo un po'. Sì, deve essere l'ultimo Salvagente, quello del 26 gennaio 2024, credo ci sia ancora in edicola questo, ha due bei tre bei frutti tropicali, un mango, un ananas e un avocado in copertina, si vede subito, e dà tutta questa analisi parecchio circostanziata sui pesticidi. Non la leggo più, non vado più avanti perché lascerei comunque gli articoli a metà, però tanto per conoscere i vari tipi di pesticidi che vengono utilizzati, quali ci ritornano e quali sono le loro caratteristiche negative, sarebbe interessante saperlo e leggerlo. Se lo comperate, ve le leggete da voi. Sono le 13:26 minuti e io a questo punto lascio la trasmissione e vi do appuntamento per questa trasmissione tra una quindicina di giorni. Continuate ad ascoltare Radio Cooperativa, non ho avuto ritorni sul fatto se il DAB funziona meglio o no, comunque le mie notizie sono che funziona bene e che io per esempio in macchina lo sento benissimo, quindi meglio di come lo sentivo prima, e quindi i nostri percorsi un po' alla volta hanno i loro frutti. Ringrazio sempre Andrea Boaretto che lavora come, non so, come faccia, ma per portare avanti la nostra radio sempre in modo migliore, con strumentazioni sempre più accurate. Grazie Andrea. Un caro saluto a tutti, grazie anche a voi per le vostre telefonate e il vostro ascolto, e ci risentiamo in una prossima occasione. Ciao ancora a tutti da Francesco.